sbagliato. Allora, quindi, quando e come è iniziato il percorso?
Il mio percorso è nato con la mia nomina di delegata del rettore per la disabilità e presidente della commissione per iniziative in favore degli studenti con disabilità e con DSA. E devo dire che già nel mio corso di laurea io mi ero dedicata a problematiche che hanno riguardato la disabilità, alcuni studenti con disabilità, che avevo affrontato da un punto di vista ovviamente più strettamente docente, medico, ma non con la competenza di quelle che sono poi le normative, tutto l'aspetto
per aiutare
che ho conosciuto poi successivamente nel momento in cui sono entrata proprio nel svolgimento di questo ruolo pieno, per cui ho conosciuto tutte quelle che erano sono state le linee guida che la CNUD, proprio la conferenza aveva, della conferenza dei delegati nazionali aveva detto, e quindi ti posso dire, mi sono appassionata in questo tema, perché mi sono resa conto, appunto, come è successo oggi, quanto questo fosse giusto, quanto fosse necessario, quanto numericamente c'erano l'esigenza e quanto un po' in virtù del fatto che noi siamo un ateneo grandissimo, più grande che c'è, quindi c'era anche una notevole dispersione probabilmente di tante energie, e quanto effettivamente c'era da fare, perché gli studenti sono tanti e quindi, ecco, come abbiamo detto, emozione, tanti non sapevano, tanti hanno realizzato tutto. In sintesi questo.
Ok, e appunto quanto sono coinvolti i docenti?
Allora, i docenti li stiamo coinvolgendo sempre di più. Al momento il coinvolgimento è molto legato alla sensibilità del docente e alla sua iniziativa. Diciamo che finora è andata così, e quindi ci sono docenti che sono molto preparati, molto avanzati, dico io da questo punto di vista, che conoscono un po' tutte quelle che sono le problematiche legate appunto all'insegnamento, a un ottimizzare questo. Probabilmente sono persone che sono portate a un miglioramento sempre un po' della loro, e che si cimentano un po' con la società, sono un po' più sensibili. Altri, come è normale che sia in una società, sono un po' più legati ai vecchi cliché, pertanto interpretano anche la didattica in maniera un po' più antica, se vogliamo, e quindi in questi casi è un pochino più difficile arrivare. Quindi da una visione fortemente legata, basata, ecco, sul sensibilizzare i docenti su questo tema, sul quale abbiamo iniziato a lavorare cercando di parlarne in vari consigli di corso di laurea, consigli di dipartimento, facoltà, eccetera, eccetera, ci siamo resi conto che era necessario anche dimostrare quanto fosse necessario, ma doveroso, ecco, fosse nei doveri del docente sapere che ci sono dei compiti che il docente non può non sapere, ecco. Quindi le leggi di cui si è parlato, che sono leggi che è vero che sono recenti, quella del 2010 per i DSA,
non me l'aspettavo, diciamo,
ma ci sono leggi che sono dal 99, ancora prima, dove l'inclusione, non si è parlato della convenzione ONU ancora oggi, che è del 2006, che assolutamente dà un diritto allo studio a tutti e mette tutti in condizione, tutte le società, tutti i paesi, di doversi assolutamente dedicare a questo per migliorare la qualità della società, fondamentalmente questo, migliori lo studio, migliori la cultura, migliori la didattica, eccetera, la qualità di una società migliora, ecco, in questo senso, qualitativamente, come ha detto Fabio Unlicone, ha detto stiamo andando verso una didattica, verso una qualità migliore, anziché la quantità. Finora si è lavorato molto a livello politico, eccetera, di divulgare e far sì che tutti gli studenti possano studiare, diritto allo studio, ma la qualità ora va un po' considerata.
Anche perché, come è stato detto, diciamo, non sono problemi di intelligenza, quindi tagli una fetta
che, anzi, nell'andare verso una forma di intelligenza che è più caratterizzata in un certo modo, che riguarda una popolazione più piccola, quei 10, dei 100, dell'esempio che facevo prima, e di fatto poi migliora e questa è la scelta giusta, quando nel soddisfare i singoli poi c'è un vantaggio per tutti. E questo è quello che mi sembra che stia avvenendo. Okay.
Allora, ecco, avete appunto incontrato ragazzi che vengono a conoscenza di DSA in età, diciamo, adolescenziale?
Ecco, abbiamo avuto, ovviamente sono minori casi, sì, questi, sì, rispetto ai numeri degli iscritti che già erano a conoscenza, ma ne abbiamo trovati, e questo, devo dire, è stata la sensibilità dei docenti a rendersene conto, perché più volte mi è capitato in occasione di questi incontri che qualche docente mi abbia detto: ma lo sai, io mi sono trovata, ho trovato, questo mi è capitato sia con docenti di sesso maschile che femminile, e mi sono trovata con che secondo me quello studente aveva qualche difficoltà perché aveva delle cose, ecco, io ho detto: beh, perché non invitarlo a risolvere un problema? E di fatto ci sono stati casi di studenti che in età adulta hanno appreso questo. D'altronde non mi sembra per niente strano, perché io mi chiedo: ma chissà quanti studenti che sono stati tacciati per disturbi di attenzione, e di studenti svogliati che non riuscivano. D'altronde, se una difficoltà nella lettura può avere anche parecchia difficoltà rispetto a un altro nel passare un pomeriggio a leggere, no? Quindi il compitino per il giorno dopo potrebbe anche non farlo, e quindi questo farlo rientrare di più in cattive valutazioni o giudizi che rientrano in un profitto, quando invece è un problema di altro genere, non identificato.
Si pensa magari sempre che
oggi
sia un problema.
Sicuramente la conoscenza, la sensibilizzazione, la cultura, e mi aspetto che i docenti, che saranno sempre più formati, perché non so se c'è la domanda dopo, ne parleremo,
sì, se
stiamo
vuole,
facendo
senz'altro.
Questi formativi, si renderanno sempre più conto di quanto è importante appunto avere questa sensibilità.
Ok, era l'ultima. Ecco, se questo più dal punto di vista delle disabilità, se vi sono progetti in corso per migliorare magari le sedi esistenti proprio dal punto di vista architettonico, non so se ne ha conoscenza o meno. Ecco.
Guarda, noi per quel che riguarda l'aspetto, gli spazi dedicati agli studenti disabili con DSA, potete immaginare quanto non sia stato un percorso facile arrivare a questo, perché tutto si può fare, tutti siamo d'accordo nel dedicare degli spazi adeguati a studenti, a un ufficio, a un settore, ma partire da un 3 metri per 2, come era prima, ad avere un piano condiviso poi con altri, perché poi nello stesso piano si continua con il placement e quindi, diciamo, con il counseling per la sapienza, insomma si continua con tutta una serie di servizi per gli studenti veramente che dialogano anche tra di loro. È stato non facile, è stato un percorso molto lungo. Abbiamo avuto la fortuna di avere anche dei fondi che sono stati dedicati a questo, però c'è stata una politica che evidentemente ha chiesto e ha voluto che questo. Chiaramente le leggi ci aiutano sempre,
certo,
perché se io devo fare una nuova aula e deve essere a norma, perché la legge vuole che per poterla collaudare e accreditare e comunque poter dare l'accessibilità, come si dice, deve rispondere a dei principi, è chiaro che si fa. Per esempio, se tu hai visto quella foto del bagno, no? Degli nuovi spazi, io quando sono andata l'altro giorno ho detto: certo, ammazza, gli spazi sono sempre poco, ci potevamo fare un'altra stanzetta, perché in mezzo c'è un antibagno, due bagni grandissimi, una distanza enorme tra i servizi e il lavandino che è grandissimo, proprio per anche a Roma. Quindi tantissimi spazi, no? Ecco, uno potrebbe dire: vabbè, ma adesso chiaramente è uno scherzo, però voglio dire, finché facciamo strutture nuove, queste sono tutte state fatte, le nuove aule sono state tutte fatte a norma, e come, così come, diciamo, internet lo stiamo portando dappertutto, però è chiaro che le vecchie aule, i vecchi spazi, li diventa molto più difficile, piano piano si sta cercando di... Chiaro che inizialmente lì dove devi fare un'aula che possa accogliere tanta gente e renderla agibile da questo punto di vista, saranno le aule più grandi, e come appunto l'aula per esempio di Ateneo, quella lì noi l'abbiamo resa, poi quella l'abbiamo fatta dialogare tramite quelle cose multimediali, quella a sua volta dialoga con altre aule multimediali, quindi diciamo che al di là della struttura, la barriera, la scaletta che sì. io riesco più o meno a fare, ci sono anche, grazie alla tecnologia che è una grandissima alleata, delle cose alternative che noi possiamo utilizzare per aggirare il problema.
Niente, se...
la cosa della formazione,
sì, se vuole aggiungere
detto,
altro
sì, ti voglio aggiungere che nella formazione dei docenti che si sta facendo c'è sia un percorso di formazione dei docenti obbligatorio adesso per i nuovi ricercatori e facoltativo per i docenti, che riguarda la didattica in generale, tutte le modalità più innovative, no? Come la flip classroom, il fare didattica facendo già argomenti noti, quindi sono gli studenti che fanno lezioni, quindi c'è tutta una serie di nuove cose e noi con le nuove linee guida che abbiamo scritto, approvato, passate nel Senato accademico, e guarda che in Italia credo che siamo l'unica università che ha avuto una serie di passaggi da parte della governance per essere stata approvata e mandati a ogni singolo docente queste linee guida approvate tramite la mail del rettorato, ogni docente l'ha ricevuta, e adesso noi facciamo e stiamo ultimando, proprio oggi ho mandato la mail perché vada in consiglio di amministrazione un processo formativo di queste linee guida che verranno trasmesse, inizieremo con i docenti e referenti di facoltà e loro verranno formati diciamo in maniera, come si dice, omogenea,
sì, sì, sì.
Perché poi ripeto, le iniziative di ognuno sono alla sua sensibilità, ma c'è quello poi che nella sua sensibilità dice cose giuste, c'è quello che magari dice anche cose non proprio adeguatissime, no? All'inizio prendiamo tutto, adesso stiamo cercando di formarsi, sì, sì. E fare in modo che loro poi a loro volta in maniera più parcellare formino i docenti delle rispettive facoltà.
Perfetto.
Basta. Grazie.
Sì. Grazie a lei.